Capitolo 12. La fine degli imperi coloniali. Paragrafo 1. La decolonizzazione. Nascono decine di nuovi stati. Nel secondo dopoguerra gli imperi coloniali entrarono in una crisi irreversibile. Fra il 1945 e il 1960 ottennero l'indipendenza una quarantina di paesi in Asia e in Africa, con 800 milioni di abitanti, un quarto della popolazione mondiale di quel tempo. Questo processo, chiamato decolonizzazione, trasformò la carta geografica del mondo. Nel 1975 quasi tutte le colonie erano ormai diventate degli stati indipendenti. Non si trattò di un cambiamento improvviso, perché i movimenti per l'indipendenza erano nati fin dal primo dopoguerra in Asia, India e nel Medio Oriente, Egitto. Nei 14 punti per la pace del presidente americano Wilson era previsto il diritto dei popoli all'autodeterminazione, cioè a decidere riguardo alla propria condizione presente e futura. Nei fatti questo principio fu applicato solo in parte, ma i movimenti nazionalisti ne furono comunque rafforzati. La partecipazione al secondo conflitto mondiale di molti reparti reclutati nelle colonie aumentò in questi paesi la consapevolezza che i dominatori europei potevano essere battuti. Le motivazioni di un processo inarrestabile. La Seconda Guerra Mondiale creò le condizioni decisive per il tramonto degli imperi coloniali. I motivi sono diversi, proviamo a elencarli. 1. Vaste regioni dell'Asia sud-orientale erano state occupate dai giapponesi, che avevano cercato di presentarsi come liberatori dal giogo coloniale, lanciando lo slogan «L'Asia agli asiatici». All'inizio i movimenti indipendentisti videro con favore i nuovi occupanti, poi li combatterono poiché l'occupazione giapponese era anch'essa imperialistica. Dopo il crollo del Giappone, quei movimenti non potevano accettare di tornare alla situazione precedente. 2. Gli alleati avevano combattuto la guerra contro le dittature in nome della democrazia e della libertà dei popoli. Non potevano dunque mantenere in vita il sistema coloniale preesistente. Inoltre, gli stati europei erano usciti dalla guerra molto indeboliti sul piano economico e militare. Non avevano risorse per conservare i loro imperi. 3. Le due superpotenze uscite dalla guerra, URSS e USA, erano contrarie al vecchio colonialismo. L'Unione Sovietica, fin dagli anni venti del Novecento, in nome degli ideali rivoluzionari aveva appoggiato i movimenti per l'indipendenza, con l'obiettivo di indebolire le potenze capitaliste dell'Occidente. Gli Stati Uniti volevano contrastare gli avversari della Guerra Fredda e imporre la loro egemonia in base alla superiorità tecnologica ed economica. La fine del colonialismo tradizionale li avrebbe favoriti, allargando nel mondo l'area del libero mercato. 4. Infine l'ONU, anche se non aveva poteri diretti di intervento, si pronunciò più volte a favore dei movimenti di liberazione e diede ad essi una legittimazione internazionale. Non potevano cioè essere considerati semplicemente dei movimenti di rivolta da schiacciare con la forza, ma dovevano essere riconosciuti nella loro aspirazione all'indipendenza. La trasformazione dell'impero britannico e il Commonwealth. Il più grande fra gli imperi coloniali, quello inglese, subì profonde trasformazioni negli anni fra le due guerre mondiali. 6 paesi dell'impero nei quali vivevano popolose comunità bianche costituirono nel 1931, insieme alla Gran Bretagna, la Comunità delle Nazioni Britanniche, Commonwealth of Nations. Erano Irlanda, Canada, Terranova, un territorio che ora fa parte del Canada, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda. Questi paesi ottennero larghe autonomie e uguaglianza di diritti con la madrepatria, alla quale erano uniti dalla comune fedeltà alla corona britannica. L'Irlanda rappresenta un caso particolare. Era un paese prevalentemente cattolico, soggetto alla Gran Bretagna protestante. Da molto tempo il partito indipendentista conduceva una lotta che durante la Grande Guerra sfociò in un tentativo di insurrezione e in una lunga serie di attentati terroristici. Nel periodo fra le due guerre l'Irlanda ottenne notevoli autonomie e una costituzione repubblicana. Nel 1949 divenne del tutto indipendente e abbandonò il Commonwealth. solo la parte più settentrionale dell'isola, a maggioranza protestante, restò sotto la sovranità britannica e fu a lungo, fino a tempi recenti, insanguinata dalla lotta fra indipendentisti cattolici e unionisti protestanti. Il Commonwealth accolse nel secondo dopoguerra gli altri paesi dell'impero che raggiunsero l'indipendenza, a cominciare da India e Pakistan. Si trasformò quindi in una confederazione di stati sovrani, legati alla Gran Bretagna da solidi vincoli storici e da rapporti economici sempre più deboli. Il movimento dei non allineati appoggia l'indipendenza dei popoli. Nel 1955 si svolse a Bandung, nell'isola indonesiana di Giava, una conferenza internazionale dei paesi afroasiatici. Vi parteciparono 29 stati indipendenti, e anche il Ghana, che stava per diventarlo. La conferenza approvò un documento di condanna di ogni forma di colonialismo e di appoggio alle aspirazioni dei popoli alla libertà e all'indipendenza. I paesi di Bandung proclamarono il loro non allineamento, rifiutarono cioè di schierarsi in uno dei blocchi contrapposti, quello occidentale a guida USA e quello orientale a guida URSS. Per indicare chiaramente questa scelta fu coniata l'espressione Terzo Mondo. Dopo la conferenza di Bandung, il processo di decolonizzazione subì una vigorosa accelerazione. I modi della decolonizzazione. La decolonizzazione avvenne in tempi rapidi e in molti casi fu un ordinato passaggio delle consegne dai precedenti governi coloniali alle nuove classi dirigenti locali. Spesso, come nel caso del Commonwealth britannico, le colonie mantennero legami economici privilegiati con le potenze colonizzatrici. Tuttavia, le potenze europee cercarono di mantenere alcune parti del loro impero, sia introducendo riforme amministrative, sia impegnandosi in logoranti conflitti. La Francia, ad esempio, si batté in Vietnam e in Algeria, l'Olanda in Indonesia, la Gran Bretagna in Kenya, il Portogallo in Angola e Mozambico. Si trattava di colonie nelle quali la presenza di coloni europei era particolarmente alta, come in Algeria e in Kenya. Le risorse economiche delle colonie erano ricche, come in Vietnam e in Indonesia, o la loro posizione strategica era delicata, come in Angola e Mozambico. A queste considerazioni si aggiungeva, in qualche caso, l'idea che il dominio coloniale fosse necessario al prestigio della nazione. La guerriglia è lo strumento delle lotte coloniali. Le lotte di liberazione nazionale, sia in Asia sia in Africa, furono condotte con i metodi della guerriglia, cioè attraverso imboscate, attentati e sabotaggi. Si trattava infatti di guerre asimmetriche, nelle quali cioè le forze in campo erano disuguali. Non erano condotte da eserciti in divisa che si fronteggiavano in campo aperto, ma da reparti irregolari e piccoli gruppi di combattenti che lottavano contro truppe ben organizzate e armate. La guerriglia creava serie difficoltà agli eserciti tradizionali, soprattutto quando i guerriglieri avevano l'appoggio delle popolazioni locali, che davano loro cibo e informazioni, e li nascondevano in caso di bisogno. Il processo di decolonizzazione inizia in Asia. Il fenomeno della decolonizzazione iniziò nel continente asiatico, dove l'esistenza di antichissime civiltà e religioni millenarie aveva impedito alla popolazione di accettare passivamente i modelli della cultura occidentale. Già nel corso della Seconda Guerra Mondiale la Cina si era resa libera dai giapponesi invasori che occupavano vaste zone del paese e dal 1937 si erano impadroniti di Pechino. Come sappiamo, al termine del conflitto una vittoriosa rivoluzione comunista da tempo iniziata modificò radicalmente la struttura politica, economica e sociale del paese. Nel 1945 l'Indonesia olandese si proclamò indipendente e 4 anni più tardi i Paesi Bassi dovettero accettare il fatto compiuto. L'India raggiunse l'indipendenza nel 1947, la Birmania, oggi Myanmar, nel 1948 e l'Indocina francese dopo una lunga guerra nel 1954. La decolonizzazione africana. In Africa il processo di decolonizzazione interessò prima la fascia settentrionale del continente, cioè i paesi del cosiddetto Maghreb, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, con popolazione in prevalenza araba e musulmana, dove da tempo si erano formati movimenti nazionalisti che chiedevano autonomia e si richiamavano all'antica civiltà araba e alla comune fede islamica. Nell'Africa subsahariana il maggior numero di stati raggiunse l'indipendenza fra il 1958 e il 1965. In un solo anno, il 1960, divennero indipendenti ben 17 paesi. Per questo il 1960 è stato chiamato l'anno dell'Africa. Guerre anticoloniali in Africa. Le più sanguinose guerre anticoloniali divamparono nell'Algeria francese, nel Kenya britannico, nell'Angola e nel Mozambico portoghesi. In Algeria, colonia francese dal 1830, i coloni europei erano molto numerosi e si opposero tenacemente alla decolonizzazione. L'indipendenza fu raggiunta solo nel 1962, dopo 8 anni di scontri feroci fra l'esercito francese e il Fronte di Liberazione Nazionale algerino. In Kenya, la rivolta dei Mau Mau, movimento nazionalista della tribù Kikuyu, fu repressa dall'esercito britannico, ma alla fine i coloni inglesi dovettero abbandonare il paese, che divenne indipendente nel 1963. L'Angola e il Mozambico si liberarono dal dominio portoghese, a prezzo di un'estenuante guerriglia, soltanto nel 1975, quando in Portogallo cadde il regime dittatoriale che reggeva il paese fin dagli anni 30. Fonti: la conferenza di Bandung. Il documento finale della conferenza di Bandung proclamava il diritto di tutti i popoli all'indipendenza e alla libertà, condannando il colonialismo e il razzismo. Con la conferenza di Bandung, i paesi del Terzo Mondo si presentavano per la prima volta sulla scena politica internazionale come protagonisti della storia. Riportiamo alcuni passi del documento approvato a conclusione della conferenza. La conferenza afro-asiatica si è trovata d'accordo a. nel dichiarare che il colonialismo in tutte le sue manifestazioni è un male a cui si deve porre fine al più presto. B. nell'affermare che la soggezione dei popoli al giogo straniero, la dominazione e lo sfruttamento sono in contraddizione con la Carta delle Nazioni Unite. C. nel dichiarare il suo appoggio alla causa della libertà e dell'indipendenza di tutti i popoli. D. nell'affermare che la libertà e l'indipendenza devono essere accordate senza indugio a tutti quei popoli che ancora ne sono privi. E. nell'esortare tutte le nazioni a collaborare sulla base dei seguenti principi. 1. Rispetto per la sovranità di tutte le nazioni. 2. Rispetto per i diritti fondamentali dell'uomo. 3. Riconoscimento dell'uguaglianza di tutte le razze e di tutte le nazioni. 8. A risoluzione di tutti i contrasti internazionali con mezzi pacifici. 9. Promozione della collaborazione reciproca.